Allora, siamo arrivati alla nostra rubrica, l'ultimo appuntamento con la rubrica L'angolo del coach, con il nostro amico life coach Riccardo Spadoni, che è sempre in vacanza, cioè non sempre sempre, ma è ancora in vacanza, beato lui, e lo salutiamo. Pronto, Ricky?
Ciao Furia, ciao a tutti, ben ritrovati.
Aspetta che alzo bene il volume, okay, così ti sentiamo alla grande. Come va?
Perfetto.
Tutto bene?
Ah, guarda, qua benissimo.
Vabbè, certo, che domande.
Non manca nulla.
Il sole c'è, il caldo c'è, il mare bello c'è, che vuoi di più?
Furia c'è anche adesso, quindi
vabbè,
siamo
certo.
A top. Come si dice a Milano.
Sei in spiaggia?
Vicino, sì, in prossimità di una bellissima spiaggia.
Bravo,
non mi lamento.
Bravo, ricordiamo che il nostro coach è anche lui lontano in terra greca. Bene, bene, bene. Buon
esatto.
Proseguimento delle tue vacanze.
Grazie.
Senti, coach, è l'ultima puntata,
bene.
Il nostro ultimo appuntamento.
Bisogna lasciare un messaggio positivo, e io pensavo di parlare di buone pratiche per l'estate, cioè di dare dei suggerimenti, piccoli suggerimenti, di indicazioni, input per tenere vivo l'allenamento mentale e il benessere durante questo periodo particolare, no? Che è poi l'estate, il periodo delle vacanze, e dove un po' ci sono dei cambiamenti, no? Delle trasformazioni nei tempi, nel nostro modo di vivere, nelle nostre attitudini, in quello che facciamo.
Certo.
E l'aspetto interessante che, di cui ti volevo parlare, cioè delle buone pratiche, ha molto a che vedere, tu parlavi prima della Grecia, proprio con la cultura greca, cioè il concetto di cura di sé che avevano gli antichi greci, Epimeleia Zeauton la chiamavano loro, cioè il farsi carico della propria felicità personale, del proprio benessere, però attraverso proprio delle pratiche, delle azioni, delle tecniche di comportamento. E questo modello, no, che proviene dal mondo antico, lo abbiamo poi tradotto noi coach come pratica di allenamento per la felicità personale. E quindi volevo dare qualche pillola rispetto a questo.
Va bene.
Capisci? Perché
sì, sì.
Per tenerci vivi, per comunque tenere vivo l'allenamento mentale anche durante questo periodo particolare.
Sì,
perché
il più delle volte poi magari c'è molta gente che o rimane lì a prendersi il sole attaccata al cellulare, non
brava,
fa niente.
Brava.
Io ad esempio personalmente sono una che non ama stare tipo tartaruga sotto il sole, ma mi piace visitare, muovermi. Lo immaginavi, coach?
Sì, lo immaginavo.
Io sono quella che ti bussa alla spalla e fa: cosa facciamo oggi? Cosa facciamo oggi? Andiamo in giro, andiamo in barca, andiamo in canoa.
Allora ti troveresti bene con me.
Esatto.
Io sono così.
Dammi una canoa, un mare, io sono la donna più felice del mondo. Fammi vedere delle rovine, dei monumenti, delle chiese, qualsiasi cosa.
Fantastico.
Basta che non sia stare fermi immobili sotto il sole, perché tanto poi mi brucia e non mi piace.
Brava, bravo. Poi tu hai fatto riferimento all'altro fenomeno, no? Quello del cellulare. L'altro giorno in mezzo al paese una ragazza mi stava proprio venendo addosso perché guardava il cellulare e non guardava più quello che c'era attorno a sé. Questo è un fenomeno che ormai a cui stiamo assistendo. Bravissima, hai fatto, guarda, un esempio perfetto. Quando parlavi prima della canoa, no? Perché io, ecco, la prima buona pratica che volevo suggerire a tutti i nostri ascoltatori ha a che vedere proprio con l'esperienza diretta del corpo, no? O quella che chiamiamo anche noi coach la cinestesi, cioè il fatto di sentire il corpo in maniera forte, intensa, no? La cinestesi è tutto ciò che ha a vedere con sensazioni di intenso piacere, ma anche intenso dolore, di benessere, fatica, ma sono anche, se ci vai caso, tutte quelle sensazioni che sono collegate delle emozioni forti. Io credo che durante questa estate la prima buona pratica è proprio quella di riscoprire al 100% il potere del corpo. Perché dico questo? Perché ci avevi fatto caso che abbiamo fatto 2 anni un po' strani, no? Eravamo con un po' degli astronauti sospesi nello spazio, no?
Esatto.
E spesso ipercollegati ai computer, allo smart working, alle tecnologie. Abbiamo usato molto la vista per guardarci attraverso gli schermi e le telecamere e abbiamo usato molto meno il canale corporeo.
E ci siamo un po' allontanati.
Quindi,
dal contatto.
Sì. Bravissima. Dal contatto con noi stessi, sì, che sì, poi funzionale il contatto con gli altri.
Esatto.
Perché hanno dimostrato che le persone che vivono intensamente il corpo al 100% sono quelle che poi hanno attitudini sociali o competenze sociali più sviluppate. Quando noi perdiamo il corpo, perdiamo anche la nostra attitudine di entrare in empatia con gli altri. E quindi il suggerimento è quello di cercare delle attività. Io penso sempre allo sport perché, come dire, è l'esempio perfetto, la metafora perfetta, non so, un'escursione particolarmente impegnativa, una passeggiata protratta a contatto con la natura in un posto dove magari non c'è il collegamento internet, qualcosa che permette di sentire, no, questa cenestesi, quindi piacere ma anche fatica, impegno, sudore e coinvolgimento anche delle emozioni. Questo è un aspetto che secondo me ci deve essere in questi stati,
tutto concentrato su di noi, quindi siamo noi contro noi stessi, ma non contro noi stessi in maniera negativa, in maniera
brava
di scontro, ma proprio
di
scoperta. È come quando si fanno gli sport individuali, che sono quelli che forgiano veramente il carattere.
Bravissima.
Perché lì sei da solo, non hai l'appoggio dei compagni di squadra, quindi diventa proprio una questione tra te e te stesso. Quindi
bravissima.
Poi la natura, ragazzi, cambiare il paesaggio, quando abbiamo paesaggi e realtà diverse, è bello immergersi e staccarsi da quello che di solito facciamo. Io ad esempio questa settimana finisco il lavoro la mattina, il lavoro qua in radio, non vedo l'ora di poter prendere le mie scarpe da ginnastica, andare a fare le camminate su in collina, andare a correre la mattina perché è più fresco, perché causa pressione bassa non posso andare nelle altre ore, quindi lavorando mi sono un po' lasciata andare con la corsa o la camminata.
Ok, ti faccio una domanda, ma tu vai sempre negli stessi posti a correre, corri sempre, fai sempre quel tipo di attività o pratichi anche attività diverse o in luoghi diversi?
Ma dipende, no, ogni tanto cambio, no, cambio, perché se cammino mi piace camminare in collina, ma essendo una milanese piana, ci ho messo un po' non posso correre in salita ancora, perché per me è troppo faticoso e mi faccio male ai muscoli, un disastro, perché non sono una scalatrice, cioè non lo so fare, non sono pronta.
Vabbè, dai, quindi giustificata.
No, ho avuto un problema con le... quindi vado in... cammino di brutto, ma delle belle colline, belle alte, e poi quando corro rimango in piano, ma non troppo piano, perché qua di piano non esiste, cioè proprio un minimo di dislivello lo trovi sempre, però cambio. Ad esempio adesso voglio trovare nuovi posti, nuovi sentieri, perché
fantastico,
mi piace cambiare, sennò mi annoio.
Fantastico, brava. Infatti ti dico, al di là di quello che è l'esperienza diretta del corpo, un'altra buona pratica che io mi sento di suggerire è quella che noi coach chiamiamo il disorientamento, la pratica del disorientamento. Che cos'è il disorientamento? Quello che noi pratichiamo quando incontriamo un cliente nuovo.
Certo.
E quindi cerchiamo di sapere il meno possibile su di lui, avere le meno informazioni possibili, in modo da una parte di presentarci ai primi incontri senza pregiudizi, senza già un dialogo interno formato, ma dall'altra di essere focalizzati al 100% sull'ascolto della persona e del suo contesto. E provo a fare un parallelo con questo concetto. L'altro suggerimento che io do è il disorientamento da applicare nella propria vita, cioè mettersi nelle condizioni di fare qualcosa di completamente diverso, di nuovo, in un luogo, in un ambiente completamente diverso da quello che abbiamo sempre frequentato, cioè del quale, come dire, vengono meno i punti di riferimento, viene meno la bussola.
Per mettersi alla prova?
Per mettersi alla prova e per, come dire, anche proprio per riscoprire il qui ed ora, cioè proprio il vivere il presente al 100%. Io ti faccio l'esempio più banale che mi viene in mente: fare un viaggio in un paese, perché può farlo, perché chiaramente ha la possibilità, in un paese dove non si parla la tua lingua, dove quindi è un paesaggio nuovo che non hai mai visto, ti trovi a fare delle attività completamente diverse da quelle della tua routine quotidiana, e quindi tutti i canali, no? Visivo, uditivo, di movimento, sono completamente stravolti. Io penso che questo tipo di esperienza sia profondamente rigenerante, profondamente attivante. Non so se tu hai mai fatto un'esperienza del genere, simile, anche viaggiare da soli alle volte può essere, no? Perché, come dire, sei costretto poi chiaramente a metterti,
ma guarda,
in gioco
viaggiare
in
da
nuovo.
Sola non l'ho mai fatto, però mm-hmm. vabbè, trovarmi in posti diversi i primi viaggi a Londra con il mio inglese pessimo e ritrovarmi, non lo so, alle feste di Capodanno l'unica italiana in mezzo
Fantastico.
A una trentina di inglesi, sono riuscita a comunicare perché sono italiana, io uso le mani, i gesti. È stato
Brava.
Molto divertente, però no, mi piace questa cosa. Quindi io stai dicendo che sarei un cliente pessimo perché sai già troppo di me, hai troppe informazioni.
Diciamo che hai un piano di allenamento molto, molto sviluppato sulla tua base che è molto legata all'azione, al fare.
Sì.
E quindi sicuramente questo. Però sicuramente poi alla fine tu hai fatto un esempio straordinario, però alla fine anche piccoli gesti, guarda, anche non so, per chi abita in una grande città, come Milano, prendere la bicicletta e girare in quartieri che non si era mai visti, dove,
sì,
come dire, non,
sì.
dove ci si perde anche un po', no?
Mm-hmm.
È come dire disorientante, ma come dire, come qualsiasi altro tipo di esperienza, anche non lo so, mettersi a parlare con una persona che magari ci aveva incuriosito, poteva essere anche il barista del bar sotto casa, ma con la quale non avevo mai avuto una conversazione
esatto.
approfondita, no? E fargli delle domande, fare una conversazione approfondita, quindi è chiaro che lì sei aperto al 100% qualcosa di completamente nuovo. Sono piccole cose, ma disorientanti, no? E anche rienergizzanti. Quindi,
guarda, disorientanti. Milano, adesso è arrivato il Museo delle mm-hmm. Illusioni, che voglio andare a visitare. Non so se lo sai.
Ah, no,
ci sono diversi, sì, diversi ambienti con illusioni ottiche pazzesche, tipo sei in una stanza, vai in un angolo e sei piccolissima e vai nell'altro angolo opposto e diventi gigante, poi ci
interessante.
Sono, sì, bello, quello là può essere bello,
sì.
disorientante.
Sì, assolutamente, anche se tu... Ti sarei accorta che quando ti trovavi a Londra, senza conoscere bene l'inglese, senza avere amici attorno, ti sarei sentita piccolissima, no? Anche quello è un sentirsi piccolo nella realtà,
certo,
no?
Certo, sì.
Sono, come dire, la vita reale ci dà comunque dei canali di espressione straordinari.
O vedere le macchine che guidano, cioè la guida al contrario, o stare su una macchina di amici che guidano al contrario, lì hai paura, soprattutto quando prendi la tangenziale. Ed è
e scommetti che hai provato anche a guidarla, magari.
No, perché avevo paura, non ero sicura.
Ecco.
E ho detto: no, guidate voi.
Poi era troppo disorientante.
Poi a Londra, diciamo. in quel periodo, non ero mai molto sobria. Bevevo,
ecco.
Mi sono molto divertita.
È perfettamente collocata nel contesto, diciamo.
Esatto, non ho mai fatto la turista troppo a Londra. Ho sempre vissuto con gli amici.
Bravissima,
proprio
bravissima.
Citizen, quindi.
Sì, brava. Ma sono questi i luoghi, le circostanze preferite, quei luoghi che, come dire, non sono luoghi iperturistici, no? Mm-hmm. Anche un po' artificiali, ma sono quei luoghi che vivono di vita propria 12 mesi all'anno, sono quelli luoghi più interessanti,
esatto.
da scoprire.
E tu stavi parlando del modo invece greco, perché è molto bello. Io ho visitato la Grecia, ho
sì.
fatto anche vacanza in Grecia, io ero sull'isola di Creta ed è veramente tutto più disteso,
sì.
rilassato, i paesaggi, il cibo,
sì,
che
sì.
comunque rimane mediterraneo, quindi
assolutamente un legame con la tradizione. Un legame con la tradizione, come se vivesse una meravigliosa, no, bolla sospesa fuori dal tempo. Quindi
mm-hmm.
certe dinamiche sono veramente rimaste immutate nel corso del tempo e si vede. E questo è un valore di questi posti. E quindi sicuramente sprofondare anche in questa realtà è utile.
Hai già incontrato, scusami perché io sono curiosa,
dimmi.
Hai già incontrato qualche profilo alla greca? Perché ci sono,
Tu dici a
delle persone,
di...
sì, della fisionomica.
Sì, assolutamente.
È meraviglioso trovare quei tratti particolari,
sì.
che ci arrivano dall'antichità,
sì.
invece ci sono.
Sì. Diciamo che riconosci gli italiani, riconosci i greci da determinate caratteristiche
sì.
anatomiche, poi viaggiando impari un attimino a riconoscere le tipologie,
sì,
assolutamente.
Sì. Vai, continuiamo con i nostri allenamenti.
Ecco, no, brava. Guarda, un'altra cosa, tu adesso sei ancora... molto presa dal lavoro, se nel pieno dell'attività, ma sicuramente chi magari è già in vacanza avrà notato che il tempo in vacanza ha una qualità diversa, nel senso che ci sono alcune cose che noi riusciamo a fare in vacanza meglio di come le facciamo durante l'anno, che siamo, come dire, oppressi un po' dal ritmo serrato, no? Che possono essere anche piccole cose, magari, non so, per chi ha figli, no? Un'attenzione particolare ai figli, una particolare attenzione nel mandare un messaggio a un amico, nel curare il linguaggio, non so, io ho notato su di me una particolare concentrazione nella lettura, quindi nella capacità anche di approfondire determinati studi, quindi non so, leggo il romanzo, poi leggo l'introduzione, poi vado a cercare delle informazioni.
Introduzione che di solito non leggi?
Che di solito non leggo, perché ritengo un po' superfluo, invece poi la vado a rileggere e scopro delle cose interessanti sul romanzo.
Anch'io non lo leggo mai, cose, l'introduzione. No? In vacanza invece la leggi?
Cosa?
In vacanza la leggi l'introduzione?
Sì.
O la prefazione?
Esatto, hai anche meno libri con te, quindi hai meno materiale da consultare, quindi sei più focalizzato per più tempo su quel processo.
Ma
no?
Perché mentalmente pensi che hai più tempo a disposizione.
Brava, brava, brava. E secondo me però è interessante, da tutte queste piccole, medio, grandi attività che assumono una qualità migliore, capire qual è quella o quelle che vogliamo perseguire anche poi durante l'anno, perché scopro che fare quell'attività in un certo modo è più proficuo per me, dedicandoci un po' più di tempo, poi posso trovare modo e occasione di trasferire questo tipo di approccio anche alla mia quotidianità durante tutti i mesi dell'anno.
Ma coach, ce la facciamo o no? Perché qua siamo sempre tutti pieni di propositi. Quando arrivo a casa continuerò a fare così e poi due settimane ritorniamo nella solfa solita cittadina.
Hai perfettamente ragione. Infatti dicevo, anche una sola cosa...
Non è uno stato mentale?
Sì, è sicuramente uno stato mentale. Pensare di trasferire tutta la nostra vita che abbiamo durante le vacanze e poi durante l'anno è impensabile. Però magari noi scopriamo durante le vacanze, a me è successo in passato, scoprire delle cose che erano veramente importanti per la mia vita. E poi durante l'anno chiaramente ho fatto un piano d'azione scritto definendo i tempi, gli obiettivi, gli ostacoli, tutte quelle che sono poi le strategie.
No, ok, capire cosa ti può servire, qualcosa di nuovo, qualcosa da aggiungere nella tua routine quotidiana di quando sei a casa, nella propria città, così, ok, però alcune abitudini che poi prendiamo in vacanza perché siamo in quel luogo, siamo in quel momento, siamo in quella stagione, siamo in quel momento di rilassamento. No, quelle diventano un
quello
po'.
No, ma quello è giusto che sia così, cioè è giusto che sia vissuto in quel momento, in quella circostanza, che rimanga poi un ricordo indelebile, capisci? Però ecco, tu hai fatto un esempio interessante anche che riguarda un po' il tema delle competenze, no? Cioè del fatto che, se ci fai caso, guarda, ho sentito un'intervista in televisione a un calciatore della nazionale italiana, Jorginho, che ha vinto l'Europeo, e gli hanno fatto una domanda che mi ha molto colpito. Gli hanno chiesto qual è l'errore più grande che hai fatto. E lui ha risposto: non allenarmi per niente durante le vacanze. E poi è successo che quando sono tornato, sono andato fuori giro, mi sono infortunato, le mie prestazioni hanno cominciato a calare, il mister mi ha messo fuori squadra e tutta la stagione è stata un po' compromessa. Ecco, io credo, soprattutto per i più giovani e per i giovanissimi, sia fondamentale tenere vivo comunque almeno in parte l'allenamento di alcune competenze chiave che poi sono fondamentali per il lavoro o per lo studio che facciamo. Quindi continuare a allenare anche l'area della competenza. Non è importante tutto, ma magari c'è qualcosa che noi riteniamo particolarmente importante e che andiamo a allenare anche in vacanza. Magari è una cosa che può riguardare anche te, questo, no? Come artista, come musicista, senti l'esigenza almeno di un aspetto della tua professionalità di tenerlo vivo.
Oh mamma, guarda, con quest'anno, un anno e mezzo a non cantare, è stato veramente emozionante, sì, ma anche pesante riprendere a cantare, proprio a livello di potenza vocale, perché non rimanendo allenata, facendo tante serate, è stato
bravissima.
L'ho sentito.
Bravissima, bravissima. Quindi chiaramente sì,
però capisci, non è che sia al massimo stare a casa e cantare da sola e senza un pubblico, perché alla fine è un'altra cosa, quindi
no, certo. Io per esempio prendo dei, porto sempre con me qualche libro su qualche area anche teorica che ritengo importante rispolverare, da rivedere, da riosservare, per prendere degli spunti che poi mi possono tornare utili. E quindi comunque qualcosina tengo sempre allenato, proprio perché poi sennò il, come dire, riprendere da zero è sempre abbastanza impegnativo.
Sì, bisogna rifare tutto,
bisogna rifare tutto. Brava. E poi beh, un'altra buona pratica che io veramente consiglio a tutti, questa, soprattutto a quelle persone, ecco, anche come te, che sono persone molto di azione, di fare, che vivono molto nel fare, di prendersi del tempo per darsi delle gratificazioni per i risultati ottenuti in questi due anni. Cioè, io consiglio proprio il di scriverselo anche, no? Perché la scrittura è, la, è stato dimostrato, è la forma di meditazione della cultura occidentale, cioè noi riflettiamo, meditiamo e comprendiamo scrivendo, e quindi scriversi tutti quei risultati, quegli obiettivi raggiunti, nonostante le difficoltà e gli ostacoli che abbiamo incontrato, complice tutte le dinamiche di cui non vale neanche più la pena parlare, ma che hanno, ci hanno toccati direttamente, scriversele, gratificarsi e, come dire, rienergizzarsi attraverso proprio la consapevolezza di quello che di bello abbiamo fatto, no? E quindi penso che anche nel tuo caso ci siano delle cose sicuramente straordinarie che hai dovuto fare, no? Tu stesso mi hai detto: sono stata bloccata un anno e mezzo senza cantare, ritornare è stato difficile, è stato molto più difficile, però ce l'ho fatta lo stesso. Ecco, questo è già qualcosa da, come dire, tenere ben presente, perché è stato un obiettivo straordinario che hai raggiunto.
Certo. Sì, sì, sì.
E come dire, questo credo che valga per tutti, insomma.
Mi è stato consigliato proprio questa cosa che tu mi stavi riportando, di scrivere come se fosse un diario giornaliero, di tutte le, appena sveglia, che cosa senti, come stai, proprio perché diventa quasi un buttar fuori quello che magari dentro può dar fastidio. E mi è stato anche consigliato un libro, La via dell'artista, come ascoltare e far crescere l'artista che è noi, di Julian Cameron. E questo è la mia lettura per l'estate.
Beh, è un'ottima lettura, e ti dico che sicuramente scrivere dà anche un tipo di consapevolezza diversa,
anche perché possiamo dirle le cose senza doverle per forza chiuderle, catalogare.
Sì, assolutamente. Poi è un'utilità pratica, perché ti rimangono, no? Certo. Quindi il quaderno degli appunti, io non scrivo tantissimo, ma quello che scrivo ha una qualità che poi rimane, mi torna utile nel tempo, e sicuramente mi dà una consapevolezza particolare. Quindi portati dietro il quaderno con la penna.
Certo. Sì. Coach, abbiamo due minuti e mezzo. Io so che tu hai da fare un annuncio.
Sì, no.
Comunque hai da riportarci una cosa a cui tieni
parlando
tanto.
Di buone pratiche. Parlando di buone pratiche, no? Perché, come ti dicevo prima, le buone pratiche sono le attività in termini di allenamento che noi persone mettiamo in campo per sostenerci anche nelle difficoltà. Ecco, noi coach di Sport for Life, che sono le persone con cui io collaboro da anni, abbiamo sentito l'esigenza di raccogliere le testimonianze, non solo nostri, noi coach, ma di tutte le persone che in qualche modo in diversi ambiti e settori si sono impegnati per trovare delle buone pratiche per affrontare la crisi.
Vi siete uniti? Quindi avete unito tutto?
Sì. Abbiamo unito, per esempio, abbiamo fatto un primo testo che si chiama Buone pratiche per un futuro da costruire. Questo è rivolto soprattutto agli imprenditori, alle persone che facevano impresa e che sono stati quelli colpiti fin da subito dalle chiusure, dai blocchi, dal lockdown. E abbiamo portato a chi abbiamo chiesto di raccontare la loro esperienza, le loro buone pratiche per superare le difficoltà. Ma abbiamo fatto subito dopo un altro testo che è Buone pratiche per una mente e un corpo sano. Rivolto agli allenatori e agli atleti, agonisti, professionisti, non professionisti, in cui loro a loro volta hanno raccontato le loro testimonianze, le loro buone
pratiche.
Dimmi
il titolo, dove e come si può acquistare?
Beh, il testo è gratuito, si può scaricare assolutamente in forma gratuita sul nostro sito www.sportforlifecoach.com.
Ok.
Quindi sul sito lo potete scaricare gratuitamente, assolutamente. E sono testi che vanno, come dire, a raccogliere le testimonianze di persone, anche veramente ragazzi, persone comuni. Per esempio, abbiamo fatto uno subito dopo, Buone pratiche per l'apprendimento, rivolto agli insegnanti e agli studenti. Insegnanti e studenti hanno raccontato le loro esperienze il loro metodo di studio, il loro metodo di apprendere, anche tenendo conto delle dinamiche del lockdown, delle chiusure, della didattica a distanza.
Quindi consiglio di lettura anche per l'estate, gratuito, certo. Lo potete scaricare, mi raccomando. Io adesso ti devo salutare perché arriva il giornale radio. Io ti voglio ringraziare, coach, perché è stato bellissimo, interessantissimo. Ricordiamo che riascoltare le puntate si può fare su SoundCloud, pagina PNR. Ringraziamo e ringrazio tantissimo e ti abbraccio da lontano, Riccardo Spadoni, con la rubrica L'angolo del nerd. Grazie mille, ci sentiamo per la prossima edizione, ciao. Dopo le vacanze.
Ciao Furia,
buona estate
anche a te.
Ciao Ricky,
a tutti.
Ciao, 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 ciao.